ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001 e il telefono 0649 1750.
E liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Corrispondenza di oggi di Corrispondenze Operaie la facciamo con Marco, un compagno della Fillea CGL. Ciao Marco.
Ciao Dario e saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, con te volevamo fare un punto su uno sciopero particolare, insomma, a Roma, che è quello dei lavoratori dei cantieri della metro C e B1. E anche dei manutentori, leggevo insomma dai vostri volantini, della metro A. Perché? Perché insomma non arrivano più i fondi e a rischio non solo insomma la metro, ma soprattutto il futuro lavorativo degli operai alla metro. Voi avete fatto uno sciopero il 28 di novembre con una grossissima adesione. Io ti lascio intanto raccontare come è andata la giornata, quali sono state le iniziative che avete fatto e poi insomma andiamo un po' più nello specifico per capire insomma un argomento e un luogo di lavoro che è sempre passato insomma sottotono a Roma, ma che comunque ha avuto purtroppo anche i suoi morti nei cantieri insomma in questi anni.
Sì, noi abbiamo detto questo sciopero che ha registrato una grandissima partecipazione di operai impiegati e tecnici, sia per il consorzio Metro C e tutti gli affidatari e i subaffidatari, e sia per il cantiere della realizzazione della metro B1, dove hanno partecipato gli appaltatori e i subappaltatori. Come vedete uso termini diversi perché sono due cantieri diversi. Il primo è un contraente generale, l'altro è un appalto classico e quindi ha delle definizioni giuridiche più chiare. Lo sciopero l'abbiamo indetto per necessità, in quanto noi avevamo firmato a luglio del 2011 con l'assessore alla mobilità del Comune di Roma un accordo che prevedeva sostanzialmente l'obbligo di riassumere gli eventuali esuberi che dovessero nascere dai due cantieri presso i nuovi cantieri della mobilità, e per nuovi ci riferiamo alla Re Bibbia Casa al Monastero, il prolungamento della B, o la tratta T3 della metro C, ovvero San Giovanni Colosseo. Per la prima opera, Re Bibbia Casa al Monastero, a oggi noi non abbiamo assolutamente certezza di quando inizieranno i lavori, nonostante che la convenzione dell'appalto sia stata sottoscritta il 21 dicembre del 2011, ovvero 12 mesi fa. E intanto abbiamo i lavoratori della B1 in procedura di mobilità, quindi ci sono rimasti ancora 25 giorni di trattativa, dopodiché verranno tutti licenziati. con accordo o senza accordo sindacale. Mentre per la tratta T3 San Giovanni Colosseo abbiamo i 720 milioni di euro stanziati dal CIPE, non abbiamo le coperture finanziarie certe da parte della regione, ma soprattutto c'è il consorzio Metro C che ad oggi sembrerebbe che non abbia ancora sottoscritto nessun contratto, ma anche se quel cantiere iniziasse oggi, i primi operai in quel cantiere li vedremo esattamente fra 24 mesi, in quanto le talpe sono state smontate in via da Varsavia, il tempo di rismontarle da Varsavia, farle tornare giù, insomma una serie di problemi tecnici, noi avremo quell'accordo sottoscritto con l'amministrazione comunale del tutto inapplicabile e quindi avremo 1200 lavoratori licenziati entro la fine dell'anno, massimo la seconda metà di gennaio 2013. La situazione è drammatica perché 1200 persone è una Termini Imerese, è uno stabilimento Fiat con tutti i disastri che questo comporta per le famiglie e anche per le imprese che hanno lavorato e stanno lavorando nei cantieri, dove la redditività dei cantieri è tutta in segno negativo, quindi abbiamo imprese che stanno fallendo, imprese storiche, imprese strutturate che producono, che hanno 150, 200 lavoratori e che finiti questi cantieri si avvieranno nelle procedure o fallimentari o concorsuali.
Senti, i problemi, mi sembra da capire dal vostro volantino, insomma, che avete distribuito, sono imputabili tutti all'amministrazione comunale.
Assolutamente sì. Non lo dico per partigianeria né di parte, lo dico semplicemente per contestualizzarlo in termini cronologici. I 720 milioni di euro di cui ha fatto riferimento sono l'ultimo stanziamento fatto dall'ultimo governo Prodi, esattamente quasi 5 anni fa. In 5 anni l'amministrazione e la burocrazia non sono riusciti a renderli spendibili. Questa è la grande colpa che Alemanno e l'assessore alla mobilità non potranno mai far nulla per potersi rigenerare amministrativamente. Poi lei in apertura ha parlato dei manutentori della metro A. Per la precisione parliamo dei tecnici di Intermetro, che era la concessionaria del Comune di Roma che ha progettato e ha fatto la manutenzione delle linee A e B. A maggio del 2010 io ho sottoscritto con la Regione Lazio e con l'assessore alla mobilità, allora Marchi, un accordo per il licenziamento di questi 30 tecnici iperspecializzati per la riassunzione metà in Roma metropolitana e metà in ATAC. Da allora nessuno è stato assunto, mentre ATAC ha assunto 850 persone, tra cui anche la famosa cubista, e questi tecnici sono oggi senza reddito perché sono finiti tutti gli ammortizzatori sociali e ad ogni emergenza puntualmente il personale ATAC li chiama per farsi spiegare come risolvere il problema. Quindi la non assunzione di quei lavoratori, oltre che un fatto di ingiustizia perché c'era un accordo sindacale che non è stato rispettato, la loro non assunzione mette a rischio la sicurezza delle linee metropolitane A e B. Quindi questo è lo scenario che sto dipingendo, è uno scenario non da una capitale europea, ma da una capitale del terzo mondo. E questa è l'altra colpa grave dell'amministrazione di Roma Capitale, è una colpa gravissima verso la quale io non trovo nessuna giustificazione se non la profonda e totale incapacità di amministrare, al di là delle diversità politiche, delle diversità di veduta, hanno dimostrato di non essere in grado di amministrare una città come Roma.
Senti, si parla addirittura, mi sembra di capire, del fermo dei cantieri della metro C, quindi la irrealizzazione della metro.
La metro C porta 2 anni di ritardo, si concluderà con l'apertura probabilmente diciamo verso settembre del 2013 sino a Piazza Lodi. Non arriverà mai a San Giovanni, ovviamente, e quindi i cittadini di quel quadrante che dovessero utilizzare la metropolitana, scendono a Piazza Lodi, lì l'ATAC li metterà a disposizione degli autobus senza fermate per portarli alla stazione Termini e scambiare con la metro A, o al Colosseo per scambiare con la metro B. Questo è l'altro fatto drammatico, perché se non si fa la tratta T3, ovvero San Giovanni Colosseo, il nodo di scambio di San Giovanni non potrà mai aprire, in quanto la A non potrà mai ricevere tutta l'affluenza che scaricherebbe su di essa la metro C. Quindi siamo al disastro della mobilità delle infrastrutture romane. Ricordo agli ascoltatori che la metro D, che era un project financing in cui c'era l'impresa Condotte, che ha realizzato per intero la progettazione, l'amministrazione comunale ha annunciato la rinuncia a quest'opera, e questa rinuncia alle tasche dei cittadini romani costa 10 milioni di euro.
E sono andati nelle tasche di Caltagirone, Condotte, mi sembra di capire.
No, Caltagirone con Condotte non c'entra nulla, non ci confondiamo. Condotte per Acqua è un'altra azienda. Caltagirone è presente con Vianini, nella Rebibbia Casa al Monastero,
è
socio di quel consorzio e è presente dentro Metro C insieme con altri. Ma credo che non sia questo il tema. Caltagirone sappiamo chi è, sappiamo quale potenza economica e mediatica sia a Roma, quanti condizionamenti può dare, ma in questo caso ci sta rimettendo, perché Metro C, se non riceve dal CIPE i famigerati 234 milioni per maggiori spese sostenute nella realizzazione dei cantieri, quelli attualmente in fase conclusiva, è una società che rischia grosso, perché quei 234 milioni gli consentono l'ossigeno della sopravvivenza. Quindi credo che l'appoggio dato da Caltagirone a questo sindaco sia stato mal ripagato.
Addirittura. Senti, volevo approfittare di te, insomma, anche per parlare, fare conoscere a Radio Ascoltatori qual è la condizione di lavoro dentro i tunnel, dentro quei fossi, che vediamo tutti passando.
Le condizioni adesso sono veramente drammatiche. Io mi auguro che non succeda nulla, in quanto la pretesa del sindaco di inaugurare la metro C da Pantano Borghese almeno sino a Centocelle, poi ognuno di noi che conosce quel quadrante si domanderà: ma io che ci faccio una volta che arrivo a Centocelle? Vuole inaugurare assolutamente quella tratta prima delle elezioni comunali, ovviamente per motivi propagandistici, ma questo sta condizionando i lavoratori a turni di lavoro massacranti. Abbiamo registrato aziende che fanno 3 turni di lavoro. Voi ricorderete, i radioascoltatori, lo spero, il dossier Metro C che produsse la filiale CGIL circa un anno fa, denunciando una serie di illegalità, e quelle aziende che noi individuammo sono state adesso coinvolte in indagini tali da togliergli il certificato antimafia. Quindi avevamo e avemmo ragione allora, anche perché noi non ci muoviamo se non siamo più che certi di quello che andiamo a sostenere. Oggi le condizioni di lavoro in quei cantieri di Metro C sono veramente forti e massacranti.
Senti,
con condizioni di lavorazioni, tutti che corrono, perché i tempi di consegna debbono assolutamente essere rispettati, altrimenti le imprese pagherebbero delle penali esosissime, tanto da strangolarle ancora di più di quanto non abbiano già strangolato i contratti che hanno sottoscritto con Metro C.
Senti, puoi ricordarci i punti salienti di quel dossier?
Scusami, non ho capito.
Puoi ricordarci i punti salienti di quel dossier che avete prodotto l'anno scorso?
Sì, i punti salienti parlavano di lavoro nero, di interposizione di manodopera, quindi di caporalato, parlavamo di distacchi internazionali, di lavoratori presi in Romania e portati a lavorare in Italia a 600 euro al mese, di una squadra di cinesi che cucinava giù nei pozzi, delle condizioni di lavoro in violazione delle più elementari norme di civiltà. Quel dossier ha prodotto ha prodotto migliori condizioni. Oggi siamo di nuovo in una fase di peggioramento, perché bisogna che tutti capiscano che il cantiere è un essere vivente, io lo chiamo, non è mai uguale di giorno in giorno, addirittura non è mai uguale di ora in ora, e quindi, perché ci sono fasi di lavorazione che si modificano, che si sovrappongono, ci sono condizioni contrattuali che si modificano. E, però, a noi abbiamo già iniziato a produrre informazioni e documentazioni, ci auguriamo di non essere costretti a presentare un nuovo dossier. Dico costretti perché quando il sindacato arriva a elaborare e produrre un dossier, significa che i lavoratori vivono condizioni pessime di lavoro. Per questo mi auguro di non avere mai le prove di una cosa del genere, perché significherebbe che chi soffre sono i lavoratori e non noi, che diventiamo bravi, ecco, lo metto così, metto in questi termini.
Certo, senti, noi tu hai fatto riferimento prima ad un'accelerazione dei lavori della metro C per la consegna, che sta portando attualmente ad un'accelerazione dei ritmi e carichi di lavoro per gli operai. Noi abbiamo già, insomma, un esempio di quello che ha portato all'accelerazione dell'apertura della metro B1 con tutti i disservizi, ma anche purtroppo appunto con la morte di due operai nella metro nella metro che guarda caso sembra ricalcare un'altra volta con l'apertura della metro C, un'altra volta appunto l'accelerazione dei carichi e dei ritmi che purtroppo portano a queste condizioni.
Guarda, nei cantieri, ma anzi nei posti di lavoro tutti, quando c'è un aumento dei carichi di lavoro e una diminuzione dei tempi di realizzazione, la prima conseguenza immediata è una riduzione della sicurezza, in termini assoluti e in termini specifici. Quindi per questo prima dicevo, mi auguro che nulla succeda in queste ultime 4 settimane che sono rimaste di vita in gran parte di quei cantieri, perché il rischio di un infortunio è dietro l'angolo in ogni istante, soprattutto quando ci sono sovrapposizioni di lavorazione. Come vedete, questo concetto lo sto ripetendo quasi come un mantra, perché la fase è il punto critico dei cantieri, la sovrapposizione, quando ci sono più imprese che fanno diverse lavorazioni nello stesso momento e non c'è stato un eccellente coordinamento, non c'è stato rispetto di tutti i passaggi, ecco lì è il momento dell'infortunio. L'infortunio che abbiamo avuto nel pozzo della C è figlio di questa roba qua, perché quando per saldare uno non si lega, perché va di corsa, perché si è dimenticato la cadura magari in un altro cantiere. In quel caso c'era lo spostamento dei stessi lavoratori da B e C, sì, da B1 a C di continuazione. Questo succede, purtroppo, e non è mai una disgrazia, è sempre un fatto che ha delle responsabilità gravi verso coloro che coordinano le lavorazioni e danno i comandi. Pronto? Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì,
ecco, sì.
Sì.
E no, dico, ci puoi andare a chiarire anche qual è la catena degli appalti, subappalti, visto che appunto si creano queste sovrapposizioni anche di lavorazione?
No, guardi, no, sulla catena degli appalti e dei subappalti noi almeno abbiamo una relativa chiarezza. È chiaro che può sempre esistere colui o coloro che violano le norme e violano i contesti contrattuali raggiunti tra noi e Metro C stessa. Metro C ogni mese ci comunica i nomi delle aziende che sono autorizzate ad entrare nei cantieri, quale fase lavorativa stanno realizzando. Su questo c'è chiarezza, il problema non è questo, il problema è se io debbo realizzare una lavorazione nel più breve tempo possibile, sia perché sono comandato, sia perché l'azienda, se non lo facesse, verrebbe sottoposta a una riduzione di tipo economico, io in quanto lavoratore, in quanto tale, sono esposto ai massimi rischi. Questo è il tema. Però la chiarezza sulla catena contrattuale mi sento di dire che c'è.
No, dico a chiarezza anche per i radioascoltatori, insomma, per capire com'è, quante sono per esempio le imprese che ruotano intorno alla metro.
Allora, guardi, in metro B1 abbiamo il consorzio che si è aggiudicato i lavori, e poi attualmente dovremmo avere, scusate l'imprecisione, 4-5 imprese, mentre cosa diversa è per metro C, che è un contraente generale, quello che la legge obiettivo di Berlusconi ci ha brillantemente chiamato general contractor, dove Roma Metropolitane, in logica civilistica, pubblicistica, lavoro al consorzio Metro C, il quale poi lo gira a tutta una serie di aziende chiamate affidatarie in regime privatistico. Sotto queste ci sono una miriade di imprese che si denominate subaffidatarie, e dovremmo essere intorno, oggi dovremmo stare intorno ai 30-40 imprese. Parlo solo di edili, più in aggiunta a queste ci sono le imprese che fanno gli impianti d'aria condizionata, l'impiantistica, insomma, e l'armamento ferroviario.
Certo. Senti, dal punto di vista dei lavoratori, ecco, secondo te, insomma, qual è la percezione che i lavoratori hanno della propria condizione di lavoro, intesa appunto come rischio alto di infortuni, rispetto a quello che hai detto ai carichi ritmi? La seconda domanda che ti volevo fare è: qual è la percezione rispetto al proprio futuro lavorativo, insomma, il segnale che la percentuale, addirittura quasi al 95% di adesione allo sciopero è già un segnale, però dico, c'è altro?
No, voglio metterlo al contrario, ma scusate, se dati ufficiali derivanti dalle casse edili, e quindi mi riferisco agli operai, nel Lazio negli ultimi 3 anni ci sono stati 18.000 licenziamenti in edilizia. A questi dobbiamo aggiungerne altri difficilmente quantificabili, perché mi riferisco agli impiegati, circa tra i 4 e i 5.000. In una condizione in cui le gare pubbliche si sono ridotte oltre il 50%, dove a Roma, basta guardarsi intorno, c'è una penuria di gru che non si conosce più dagli anni 40-50. Quindi c'è una scarsità di possibilità rioccupazionale, e verso questo i lavoratori sono veramente demoralizzati. Ci aggiungo anche altri circa 5.000 in cassa integrazione. Sono scoraggiati, sono preoccupati e sono spaventati. Se a fronte di questo scenario, quei pochi che ancora lavorano, se il padrone, perché uso ancora questo aggettivo, gli dice di fare una cosa anche benché assurda, per paura di perdere il posto lavoro, lo fanno. Questa è una condizione che la posso sentire sulla mia pelle. Io sono, prima di essere sindacalista, sono ancora un operaio edile, ho lavorato nelle gallerie, ho lavorato nei cantieri, ho lavorato al nero, e quindi conosco perfettamente le dinamiche che si generano e si instaurano in queste situazioni. Io ricordo perfettamente il 18 gennaio del 95, io ero 30 giorni che non lavoravo, un mio amico mi disse: dopo domani io parto per la Germania, che fai? Io sono arrivato a casa e ho detto a mia moglie: domani mattina parto per la Germania. Sono partito, non mi hanno pagato, no, sono successe tante cose in quegli anni, però io ero disperato, e quindi la disperazione fa fare cose anche assurde, anche quelle di arrivare la sera a cena a casa alla moglie e dire: domani mattina alle 5 vado in Germania per 6 mesi. E perché non salire su una gru o su un ponteggio senza rispettare le più elementari norme?
Certo, insomma, questo è...
Pronto?
Sì, mi senti?
Pronto?
Mi senti?
Non vi sento più.
Pronto, mi senti?
Sì, adesso sì.
Ecco, no, purtroppo abbiamo un problema al microfono. No, però dico, quello che hai detto è eclatante, del fatto che comunque si ripete purtroppo sempre la stessa dinamica da anni, più che altro appunto in un settore lavorativo come quello che descrivevi tu, in cui c'è da aggiungere naturalmente tutta quella parte di lavoro nero e sfruttamento, insomma, potenziato all'ennesima potenza.
Scusami se ti interrompo. Sì. Se io ho dato quei numeri, e sono numeri che posso dimostrare in qualsiasi momento, e rispetto a quello, nel settore dell'edilizia, noi a Roma almeno e nel Lazio, non abbiamo una situazione di condizionale, una motivazione ci sarà. E non è che i lavoratori sono diventati scemi, è che i lavoratori probabilmente stanno lavorando al nero. E questo è l'altro tema che sta destrutturando il sistema, il settore, scusate. Lo sta destrutturando perché adesso l'impresa cattiva che avevamo cacciato dai cantieri con l'istituzione del DURC e con una serie di avanzamenti contrattuali, quell'impresa cattiva si sta rigenerando, sta rientrando nei cantieri e espellendo l'impresa buona, l'impresa che ci ha garantito per anni buone relazioni industriali, buone condizioni di lavoro, rispetto totale del contratto. Vi faccio l'esempio di Acea, la quale, mi riferisco agli appalti idrici, la quale si permette il lusso, un lusso che Roma non può sostenere, di avere 30 milioni di euro di appalti non assegnati. Noi abbiamo a ribassi d'asta che stanno superando il 50%. È chiaro che qualcosa non sta funzionando più.
Certo,
qualcosa
certo.
Non sta funzionando più.
Certo. Senti, guarda, un'ultima domanda, perché già abbiamo fatto insomma quasi 25 minuti di corrispondenza, era quella appunto sulle prospettive che ha la lotta nei cantieri. Ci saranno altre iniziative, ci saranno dei tavoli contrattuali, altri scioperi?
Io penso che tavoli sulle metro sarà del tutto inutile continuare a tenerli. In quanto chi è che deve fare sa che lo deve fare e lo deve fare nel più breve tempo possibile. Noi la nostra lotta continua cercando di aggregare alleanze anche con altri settori in lotta a Roma. Immagino l'IDI, immagino il Teatro Valle, immagino altre situazioni di difficoltà simili alle nostre, qualche volta peggiore, qualche volta minore. Allora, o non riusciamo a creare le alleanze sulla città, sul tema lavoro, oppure saremo destinati comunque tutti alla sconfitta, indipendentemente dai punti di vista, indipendentemente dalle posizioni.
Certo, insomma, questo è un invito che rilanciamo spesso anche da questa radio, insomma, un coordinarsi magari è un passo in avanti, però già lo stesso insomma discutere e parlarsi, confrontarsi con le varie categorie che a Roma insomma subiscono il ricatto del lavoro sarebbe già un passo in avanti grande. E sulla metro, poi insomma sul servizio pubblico a Roma si potrebbe discutere ore, come abbiamo fatto insomma in parte sia oggi che in altri giorni, insomma i contratti firmati di Parentopoli, gli aumenti dei biglietti e poi appunto le metro che non funzionano e neanche arrivano. Ecco, già quella là potrebbe essere un'alleanza fra gli utenti, i lavoratori di linea. Guardi, e voi che fate noi, la metro?
I volantini a cui tu facevi riferimento, noi li abbiamo distribuiti nelle stazioni metropolitane, nelle fasce orarie di maggiore affluenza con i pendolari. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando esattamente questo, l'alleanza con i pendolari sul tema della mobilità e dell'infrastruttura a Roma, perché se non ci sono metro non si riduce il traffico, questo mi sembra banale.
Certo, va bene Marco, noi ti ringraziamo, ci sentiamo per aggiornamenti, insomma se fate qualcosa facci sapere, noi cercheremo naturalmente di monitorare insomma quello che avviene anche lì nei cantieri. Ti ringraziamo e buona lotta insomma.
Ringrazio Radio Onda Rossa e tutti i radioascoltatori.
Ciao Marco.
Ciao.
Tre morte al giorno, non può continuare! Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore! La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche contributi alla produttività. Tre morte al giorno è pulizia etnica. Tre morte al giorno collasso sarà.
Andiamo a sfumare l'intermezzo musicale per andare velocemente con la seconda corrispondenza di oggi. La facciamo con Fabrizio, un operaio dell'Ilva e facente parte anche del comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto. Ciao Fabrizio.
Ciao a tutti.
Allora, insomma, con te volevamo fare un quadro dopo questa settimana di passione, insomma, all'Ilva di Taranto, fra la chiusura e la tromba d'aria, insomma, qual è adesso il clima che si respira all'Ilva, che cosa succede, quali sono le prospettive adesso?
Allora, il clima che si respira all'Ilva è sempre un clima, posso dire, confusionario, però la maggior parte dei lavoratori non è che accetta tutto quello che si sta vivendo, anzi sono molto stanchi e da un punto di vista anche arrabbiati, anche se la partecipazione deve ancora crescere. Cosa importante che ti dico, dove è morto il ragazzo giù al porto, si leggeva oggi articoli che i suoi colleghi di lavoro, l'ultimo ragazzo Francesco, quello che è stato purtroppo preso dal tornado, i lavoratori, come è successo un mesetto fa per il collega del MOF, Claudio, i lavoratori di Francesco sembra che abbiano deciso di aspettare prima delle pratiche operative di sicurezza vere e proprie, prima di risalire su quelle gru. Quindi diciamo dei passi avanti da parte degli operai si stanno facendo, perché sono stanchi di quello che si sta vivendo, anche perché questo decreto legge che si sta firmando da parte del governo è solamente l'ennesima, come posso dire, farsa per far continuare a questa industria, se rimarrà nelle mani di Riva o se cambierà, come posso dire, padrone, è solamente una soluzione che questa industria deve continuare a inquinare. Cosa che da un punto di vista stanno facendo in questa maniera, il governo sta mettendo da parte anche, diciamo, il lavoro della magistratura. La cosa importante è che come cittadini e lavoratori ci stiamo muovendo come al solito, facendo assemblee nei quartieri, nelle piazze, proprio per parlare ai cittadini, per farli interagire e partecipare a questo cambiamento che ci deve per forza essere per poter andare avanti in questa città. Stasera abbiamo già un'altra manifestazione con un'assemblea sempre nel famoso quartiere Tamburi, quello più vicino, diciamo, all'industria Ilva.
Senti, il 15 ci sarà un altro corteo in preparazione con una giornata, insomma, di riflessione lì a Taranto sulla vostra condizione e sulla continuazione della vostra lotta, ecco. Poi volevo chiederti anche attualmente, insomma, voi siete tutti in cassa integrazione, lo stabilimento è chiuso, se non mi sbaglio, giusto?
Allora, partiamo dall'ultima domanda che mi hai fatto. Allora, in cassa integrazione non ci sono tutto lo stabilimento, perché molti stanno lavorando e molti stanno a casa, però ancora non si è capito bene se sono teleforzato o cassa integrazione, perché in molti reparti dice che non c'è lavoro, in molti reparti, anche per le questioni che è successo il tornado giù al porto, molta gente sarà mandata a casa, però in altre realtà come l'area a caldo oppure in altri reparti si sta continuando a lavorare, quindi non tutta l'azienda ha mandato a casa i lavoratori, la produzione sta continuando. Sul discorso del 15 si sta portando avanti un progetto assieme anche alle varie associazioni, ai vari gruppi, per fare una grossa manifestazione per il 15 dicembre, dove i punti sono sempre gli stessi, i quattro punti famosi, ambiente, salute, reddito e salario, perché è importantissimo che non ci dobbiamo dimenticare che questi quattro punti però devono essere estesi anche, diciamo, alla cittadinanza, perché nel comitato cittadini e lavoratori ci sono anche, diciamo, disoccupati, ci sono precari, ci sono studenti, quindi è una manifestazione che quello che si sta tentando di fare è che non debba essere chiuso solo sul problema Ilva, debba partire di là, perché sappiamo benissimo che il Comitato Cittadini e Lavoratori è partito proprio da noi lavoratori dell'Ilva, però deve essere una cosa grossa per poter riuscire finalmente a decidere il futuro di questa città.
Senti, appunto questo, no? I quattro punti sono fondamentali per capire qual è la vostra piattaforma anche di fronte a chi continua a denigrarvi, a mettere i bastoni fra le ruote, non solo l'amministrazione comunale, non solo il governo, ma anche i sindacati che addirittura, come ci accennavi altre volte, insomma, continuano addirittura ad infamare, perché questo è il
sì,
termine
sì, no,
adatto.
Io uso il termine giusto. Sì, il discorso è questo, i punti sono quelli. Quello che noi abbiamo sempre chiesto dalla prima volta che il comitato si è formato è che il lavoratore deve essere non debba perdere il suo posto di lavoro, perché se ci devono essere delle bonifiche in riva e lo Stato devono tutelare, diciamo, il posto di lavoro di tutti gli operai Ilva. Questa è una cosa importantissima. Quindi quella famiglia là deve uscire i soldi, la famiglia Riva, il padrone Riva, chiamiamolo così perché è uno degli ultimi padroni grossi che ci abbiamo qua in Italia, continua a fare il padrone, anche stando a casa agli arresti domiciliari. Questa è una cosa importantissima da dire, anche se sappiamo benissimo che l'altro figlio è scappato. Questa famiglia qua, questa azienda deve tutelare il lavoro a ogni lavoratore che ci abbiamo dentro l'azienda. Il problema, il discorso è proprio questo, che questa farsa di decreto Ilva sembra che sia stato accettato anche, diciamo, dalle giunte comunali, provinciali e regionali della Puglia, di Taranto e della Puglia, perché loro dicono che sarebbe la strada buona per poter andare avanti, però sappiamo benissimo che è solamente, come ho detto prima, un escamotage per questa azienda per continuare a produrre e inquinare. Ed è anche vero che purtroppo, come ho sempre detto mille volte, questo comitato si è formato proprio perché i cittadini, dico cittadini perché il cittadino è anche lavoratore, i cittadini sono stanchi di delegare il proprio futuro, i propri diritti in mano a amministrazioni di politici, amministrazioni di sindacalisti che da più di 50 anni in questa città hanno fatto solamente i loro interessi. È la cosa più assurda, per chi mi sta ascoltando adesso e che ci voglia credere, l'ho detto anche ieri, andate sul link di un quotidiano come la Gazzetta del Mezzogiorno, dove c'è un articolo sul segretario Stefanelli della FIOM provinciale di Taranto, dove, sapendo di poter perdere la rappresentanza sindacale con i lavoratori, sapendo di non essere più riconosciuto come sindacato, è uno di quelli che continua a dire che i cittadini che stanno lottando per i propri diritti, la propria dignità, contro questa azienda, contro i soprusi di un sistema che continua ancora una volta a toglierci, come dire, l'obbligo, a toglierci il diritto di poter vivere, è uno di quelli, Stefanelli della FIOM, mi prendo io la responsabilità di dirlo, è uno di quelli che continua ad attaccarci e infamarci chiamandoci squadristi, chiamandoci che siamo manipolati, dicendo che quello che siamo rissosi, non vogliamo il confronto e tutto il resto. Questo non è vero, noi l'abbiamo già avuto dal 2 agosto il confronto con le segreterie di FinFiom e WIM durante quella grossa manifestazione, ma furono loro che non ci vogliono dare la parola durante quella grossa manifestazione, ed è normale che poi la gente esasperata tenti in ogni maniera di poter prendere la parola e di poter muoversi. Questo funziona a questo punto perché la gente è stanca di delegare il proprio futuro e incomincia a partecipare nelle varie assemblee in maniera orizzontale, perché nessuno di noi è leader, ognuno di noi siamo portavoci del nostro proprio futuro.
Infatti, cioè, quando l'auto-organizzazione e la partecipazione cominciano a prendere piede, è chiaro che chi, insomma, ha sotto mano un ruolo sindacale pagato e stipendiato, ha una poltrona alle spalle, insomma, comincia a vacillare ed avere paura, anche perché, insomma, è chiaro che in tutti questi anni di silenzio da parte del sindacato è chiaro che non c'è più neanche la più che minima legittimazione da parte dei lavoratori, almeno quella parte, insomma, attiva che descrivevi tu. Ancora purtroppo esiste quella parte che comunque va a ricasco, ma mi sembra di capire che anche loro cominciano a prendere coscienza, appunto anche perché i fatti davanti a loro, con l'ennesima morte, insomma, di un altro operaio, sono quelli che sono.
Sì. E questo è il discorso principale, perché purtroppo con gli ultimi due morti nell'arco di neanche un mese, è anche un, come posso dire, un pugno in faccia per il collega di lavoro, per l'operaio, perché chi comincia a capire che la situazione è di esasperazione, la situazione non è come ce la propongono effettivamente, dicendoci che con quel decreto salverà i posti di lavoro, no, la gente è anche stanca, anche diciamo non solamente adesso sulla questione ambiente, ma anche sulla questione di un certo tipo di sicurezza dentro a quei reparti, perché come molti dicono, là si entra la mattina, però non si sa se poi abbiamo la fortuna di uscire alla fine del turno di lavoro, e quindi l'operaio comincia a prendere anche coscienza su quel punto di vista, che comincia a dire no, basta, fino a ieri forse sono stato ricattato, ricattabile, però preferisco adesso continuare a capire se devo difendere la mia vita proprio personale, oltre alla mia anche quella del cittadino che sta fuori, che respira inquinamento, che da un punto di vista noi lavoratori dentro produciamo, questo è importantissimo dire, perché abbiamo preso anche coscienza di questo, che volendo o non volendo, noi produciamo inquinamenti in quell'azienda.
Senti, a proposito del decreto AIA che oggi è a firma, cioè oggi andrà a firma del Presidente della Repubblica, insomma già è partito il conflitto, già era in campo, insomma si inasprisce il conflitto fra i due poteri dello Stato, a magistratura e il governo, su quello che è appunto la dipartita, insomma il processo stesso che va a carico di Riva e dell'Ilva, tutto insomma sull'inquinamento, e su questo fronte leggevamo oggi sui giornali insomma che una parte del rione Tamburi si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento, il comune addirittura ha chiesto il risarcimento ma non al massimo di quello che poteva chiedere, ma neanche ad un quinto, insomma per appunto favorire anche l'azienda stessa, e l'AIA per tutte le risposte, insomma dentro l'AIA è stato scritto che si istituirà un osservatorio per la tutela di chi vive le vicinanze dell'Ilva, insomma questo è l'unico sconto anche ipocrita che hanno fatto ad una direttiva che comunque continuerà, come dicevi tu, a mantenere aperto comunque lo stabilimento.
Sì, questo sì, perché effettivamente da oggi inizierà questo scontro diciamo fra governo e magistratura. Però la cosa importante è che non dobbiamo, come posso dirti, non dobbiamo rimanere dietro a guardare chi la vince fra i due.
Infatti.
Non è questo il discorso. Guarda. Il governo purtroppo sta facendo un suo passaggio, diciamo, politico e capitalistico, perché vuole effettivamente portare avanti ancora questa azienda che gli fa profitto. Allora, la magistratura tenta in una certa maniera di ascoltare le voci di quei cittadini che sono stanchi, che questa gente inquina, però quello che bisognerà portare avanti è che al di là di quello che dicono le due forze, ci vuole per forza, scusi il gioco di parole, la terza forza dei cittadini di Taranto, che deve incominciare, che anche là delegare il proprio futuro alla magistratura, aspettando quello che dice la magistratura, può essere una cosa, posso dire, buona, però deve incominciare a muoversi, a incominciare a gestire, come hai detto prima tu, auto-organizzandosi il futuro di questa città, auto-organizzandosi effettivamente formando delle nuove realtà che siano anche lontane dalla solita forma del partito, la solita forma del sindacato che si aspetta adesso il voto X per, come è successo ieri, per le primarie o come per altre realtà per la campagna elettorale. Prima di arrivare a ciò bisogna effettivamente cominciare a rimboccarsi le mani e cominciare a dire che io cittadino di Taranto, cittadino diciamo del mondo, perché la realtà è questa, bisogna cominciare, come sta succedendo alla TAV effettivamente, come abbiamo parlato ieri, là i cittadini sono da anni che incominciano a lottare per il proprio futuro, per la propria realtà quotidiana, e questo deve succedere anche a Taranto, ecco perché noi nelle assemblee spieghiamo ai cittadini che non devono stare, non dire che non debbano più ascoltare la magistratura, però la magistratura farà sempre il suo percorso, a noi quello va bene, però la cosa importante è che dobbiamo cominciare a fare un percorso noi, di auto-organizzazione, e cominciare a gestire noi, come ho sempre detto, i nostri diritti dal basso.
Senti, mi parlavi pure ieri, insomma, del fatto che voi state cominciando a produrre una lettera aperta anche agli altri lavoratori degli stabilimenti Ilva in giro per l'Italia, Genova, Ancona, insomma, le Marche, eccetera.
Specialmente a quelli di Genova, dove li vogliamo far capire che c'è una cosa importantissima, che l'aria a caldo loro se la sono tolta, proprio perché era un'aria a caldo che inquinava nella loro città. Quindi farli capire che le lotte che noi stiamo facendo non sono lotte per togliere il lavoro a noi o togliere il lavoro a loro, sono lotte che già loro hanno fatto, e quindi dovrebbero capire il nostro punto di vista. È una lettera che stiamo già mandando via internet, perché è stata, l'ho letta stamattina, però la stanno già facendo girare anche sulle pagine di Facebook. Quindi è questa la cosa importante da dire agli operai di Genova, che non devono capire che noi lavoratori di Ilva non vogliamo lavorare, noi vogliamo lavorare come loro, però vogliamo lavorare in situazioni come posso dire, di sicurezza e ambientali migliorative, migliori.
Senti, ci sarà un incontro fra voi lavoratori di tutta l'azienda, insomma, a livello nazionale o no?
Tenteremo di farlo. Ripeto, come ho detto ieri, si stava prendendo forma questa lettera che stiamo già facendo girare, però tenteremo di farla, è normale, perché abbiamo bisogno di confrontarci con chiunque, non solo in questi ultimi mesi, siamo confrontati pure con altre realtà di altri lavori. Qualche mese fa siamo stati pure a Pisa, abbiamo parlato con gli operai, con alcuni operai della Pontediera di Piaggio. Quindi le realtà si avvicinano, qua non si parla solamente di problema ambientale, qua si parla proprio di un'Italia che effettivamente viene attaccata da questo sistema in ogni parte, in ogni situazione che possono reprimere, reprimono.
Va bene Fabrizio, noi ti ringraziamo, insomma, per la
corrispondenza. Stato chiaro,
sì, assolutamente chiarissimo, insomma, serviva fare un quadro anche dopo questa settimana. Naturalmente ci continueremo a mantenere aggiornati, visto le iniziative che farete anche a ridosso del 15, sì, eccetera, sì, sì. E insomma ti ringraziamo e ci sentiamo presto a ridosso dei prossimi appuntamenti.
Va bene, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti, ciao.
Bene, allora Corrispondenze Operaie finisce qui. Fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa. Da questa voce è tutto. Un saluto, ciao.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente.